Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi cominciamo a dedicare un po' di attenzione a una delle compagnie più implacabili ma anche più fugaci che ci accompagnano lungo l'arco di tutta la nostra vita, e cioè l'ombra. L'ombra rappresenta un fatto naturale al quale tuttavia si accompagna spesso una sensazione di incertezza e di paura. Nell'ombra, scrive l'autore del libro che adesso vi presenterò, ci si nasconde e si trama. L'ombra è oscura e inquietante. Queste parole le scrive appunto Roberto Casati, che è autore di La scoperta dell'ombra, da Platone a Galileo, la storia di un enigma che ha affascinato le grandi menti dell'umanità. È pubblicato dalla Terza, 304 pagine, 18 euro. L'autore è uno scienziato italiano che lavora a Parigi. E questo è un bel libro di divulgazione scientifica che esplora gli aspetti non soltanto fisici ma anche filosofici di questa entità, per chiamarla così, la cui scoperta, il cui approfondimento è andato di pari passo con l'avanzare del sapere scientifico. Sentiamo dall'autore che cosa lo ha spinto a questo studio. Buongiorno a Roberto Casati.
Buongiorno.
Professor Casati, il suo libro è ritmato e scandito da una serie di dialoghi di Platone con la propria ombra, con Schia, e nell'ultimo dialogo Platone ammette di essersi sbagliato, insomma, dice di aver imparato la lezione. Ecco, qual è la lezione che ha imparato in questo lungo dialogo con l'ombra, Platone?
Beh, questo dialogo immaginario di Platone con la sua ombra è nato come correzione alla storia, la metafora bellissima della caverna, che è una delle metafore fondanti della nostra civiltà, in cui Platone racconta come la nostra conoscenza venga sia di fatto attenuata, sia possa essere rappresentata con questa metafora di persone che invece di vedere le cose nella loro realtà vedono, condannate in una prigione, in una caverna, vedono soltanto le ombre degli oggetti. E come queste persone vedono soltanto le ombre degli oggetti, secondo Platone noi saremmo di fronte alle cose vere, cioè non vediamo la loro vera essenza, che è nascosta. In realtà Platone commette un'ingiustizia nei confronti delle ombre, perché guardando le ombre si possono ricostruire moltissime proprietà degli oggetti che le proiettano, e questa è stata un po' l'idea che ha guidato una parte del libro, cioè riabilitare le ombre che sono sempre state confinate in questa regione un po' misteriosa e un po' minore della conoscenza ma anche dell'anima umana, e dare loro una dignità anche per quel che riguarda la nostra capacità di conoscere le cose intorno a noi.
Infatti lei nel libro all'inizio scrive che l'ombra in qualche misura rivela, e che quindi questa idea dell'ombra come assenza, sulla quale poi giochiamo tutti i giorni, è sbagliata.
Non è completamente sbagliata, nella misura in cui veramente le ombre sono delle assenze e quindi sono privazioni di luce, sono cose inquietanti, il buio è sicuramente inquietante e le ombre, che sono creature emanazioni del buio, sono altrettanto inquietanti. Al tempo stesso è un peccato confinarle in questo ruolo. Le ombre ci aiutano nella conoscenza in tanti modi, ma soprattutto perché riguarda la nostra capacità di ricostruire lo spazio intorno a noi. Sia esso lo spazio vicino, delle cose che ci circondano, difatti aggiungere un chiaro scuro a delle immagini ci aiuta a vedere meglio gli oggetti che vengono rappresentati in queste immagini, sia nello spazio lontano, cioè lo spazio astronomico, e una parte del libro è dedicata a documentare l'enorme quantità di scoperte astronomiche che sono state fatte fino all'epoca telescopica, diciamo, dopo chiaramente si usano altri strumenti, state fatte grazie alle ombre. Tant'è che Keplero, che era il principe degli astronomi all'epoca di Galileo, aveva potuto dire che tutte le scoperte astronomiche si fanno tramite la luce e le ombre. E la documentazione di questo progresso dell'umanità nel cosmo attraverso le ombre mi è sembrata una cosa molto strana, molto degna di essere raccontata, anche perché ci sono molti episodi curiosi e divertenti.
A proposito di astronomia e di questa riscoperta, diciamo così, dell'ombra, lei dice che una disciplina scientifica come l'astronomia, che accoglie le ombre, non è materialista. Ecco, questo è un po' una lezione anche per il metodo scientifico in generale, non pensare soltanto a quello che si vede?
Sì, soprattutto non soltanto quello che si tocca, cioè c'è un elemento paradossale nell'accettare le ombre. È molto difficile eliminare le ombre dall'astronomia, però le ombre, essendo delle assenze e soprattutto non essendo fatte di materia, questo ci obbliga a ridefinire i contorni della nostra concezione della scienza. La scienza non è soltanto grettamente materialista, come a volte si sente dire, ma è molto più sottile, perché accoglie anche delle entità che sono estremamente sfumate, estremamente evanescenti.
Lei scrive a un certo punto nel suo libro che le ombre cambiano, crescono, ne nascono di nuove, soprattutto grazie alla tecnologia. Le ombre che vediamo oggi, se posso usare questa parola, sono ben diverse da quelle che erano prodotte da tremolanti lumini come una volta. Ecco, quindi questo fa capire che lo sviluppo delle tecnologie ci potrà far vedere anche nuove ombre in futuro?
A me è sembrata degna di nota l'osservazione che a partire dall'illuminazione elettrica, o comunque dall'illuminazione che utilizza sorgenti di luce che non si muovono come potrebbero essere invece il sole o le luci delle candele, a partire da questa invenzione alla fine del XIX secolo è nata questa nuova popolazione di ombre, che sono le ombre che ci sono adesso nelle case, che sono completamente statiche, cioè ombre che non tremolano, che restano sempre al loro posto, cosa che prima non c'era. È veramente un paesaggio, il nostro, quello in cui vivono le persone dal XX secolo fino a oggi, completamente diverso rispetto a quello in cui vivevano i nostri antenati, proprio una qualità visiva diversa, non soltanto illuminato meglio, ma anche illuminato in modo stabile, per cui le ombre diventano degli oggetti fissi. E io non so se è possibile immaginare una proiezione nel futuro di questo, cioè se è possibile immaginare che nuove fonti di illuminazione possano cambiare ulteriormente le cose. Mi piacerebbe poterlo sperare.
Oggi addirittura si parla anche di inquinamento luminoso, abbiamo bisogno quindi di recuperare un po' più di ombra.
Questa è una delle tesi del grande maestro delle ombre, Tanizaki, che ha suggerito che c'è una perversione nell'illuminazione che ha completamente stravolto la concezione, per lui tradizionale, importante della casa giapponese, togliendo qualsiasi angolo privato di meditazione e angoli di ombre che anche permettono di valorizzare piccoli punti di luce come i riflessi su una superficie laccata, per esempio. Chiaramente siamo in una situazione in cui la luce invade completamente la nostra vita in moltissimi contesti artificiali, per esempio i supermercati. Nei supermercati ci sono così tante fonti di luce che non c'è ombra. Curiosamente questo si associa anche a un'altra forma di inquinamento, tipicamente un inquinamento musicale, per cui non abbiamo neanche momenti di silenzio e di riflessione. Siamo costantemente bombardati da questa immagine ipercolorata, iperluminosa, senza ombre e molto rumorosa, con una musica che ci impedisce di pensare. Qui anche ci sono molti spazi per migliorare, come si può dire con un eufemismo.
Quindi lei adesso si dedicherà a uno studio sulla scoperta del silenzio?
Sto lavorando un libro sui suoni, ci sarà un capitolo anche sul silenzio.
Ci siamo avvicinati. Grazie Roberto Casati, autore della scoperta dell'ombra. Buona domenica.
Grazie a voi, arrivederci.
Un altro libro interessante di divulgazione scientifica è questo, dedicato invece al tempo. Il titolo è Il pendolo di Galileo, l'autore Roger Newton, che è un professore di fisica, l'editore è Bollati e Boringhieri, 154 pagine, 20 euro, tradotto da Franco Ligabue. Qui partiamo da una delle scoperte più famose, quella di Galileo, 17enne, che nella cattedrale di Pisa, un po' annoiato, si guarda intorno e vede il famoso lampadario che si muove e da lì fa le sue riflessioni che lo portano alla scoperta dell'isocronismo del pendolo semplice. In realtà, spiega il libro, pare che questo aneddoto sia più una leggenda. Galileo pare che sia arrivato a questa conclusione dall'interessamento che lui aveva per la musica, che lo portò a sperimentare pendoli di lunghezze e ritmi diversi. L'applicazione, comunque sia stata la causa, l'origine della scoperta, l'applicazione di questa intuizione di Galileo fu assolutamente decisiva per rivoluzionare il modo in cui calcoliamo il tempo, e il libro spiega infatti il prima e il dopo questa scoperta di Galileo, fino a portarci alle più moderne teorie che coinvolgono la luce, la sua composizione, le sue proprietà, e quindi si conclude il libro sulle prospettive della meccanica quantistica. Tutti sviluppi e tutte scoperte che non avrebbero mai potuto aver luogo senza quella intuizione a Pisa, continuiamo a pensare così, di Galileo Galilei. Ci fa accostare a un altro gigante della scienza moderna, cioè Kurt Gödel, un grandissimo matematico, il libro di Francesco Berto, Tutti pazzi per Gödel, la guida completa al teorema di incompletezza, la terza, 272 pagine, 16 euro. Qui affrontiamo le vette più rarefatte della matematica, avvicinandoci a un autore che con i suoi teoremi ha dato una svolta al pensiero contemporaneo, non soltanto dal punto di vista della ricerca scientifica, scientifica e della matematica in particolare, perché le sue scoperte hanno avuto delle profondissime implicazioni. Addirittura un autore ha parlato di cataclisma teorico a proposito dell'opera di Gödel. Il libro, ve lo dico subito, non è semplicissimo, anche se si rivolge a un largo pubblico. Dice infatti Berto che occorre aver seguito un qualsiasi corso di logica elementare e ho letto un'introduzione alla logica elementare. Ma certamente è un libro prezioso da tenere presente per chi voglia cogliere, magari senza neanche comprendere tutti i passaggi e tutti gli aspetti, ma capire, avvicinarsi al significato e alle implicazioni complessive appunto dell'opera di Gödel. La seconda parte, che è anche più facilmente leggibile e comprensibile, è appunto dedicata a considerare queste implicazioni e ci porta quindi a delle considerazioni molto attuali sul ruolo della scienza e dunque offre delle riflessioni molto interessanti proprio per non trascurare quelle che sono le implicazioni fondamentali che la scienza può avere nel modo in cui si affrontano i problemi. E con questo do spazio alle informazioni sul traffico.
Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Adesso passiamo dai grandi scienziati ai grandi artisti. Il primo che vi propongo è Umberto Boccioni, il grande pittore futurista, protagonista di un breve ma appassionante romanzo storico. In realtà è una storia vera, una storia d'amore di cui ci parla Marella Caracciolo Chia in Una parentesi luminosa, l'amore segreto fra Umberto Boccioni e Vittoria Colonna, è pubblicato da Adelphi, 178 pagine, 18 euro. Una storia vera, dicevo, perché non si tratta di una ricostruzione fantasiosa, ma di uno studio che poi l'autrice riesce a trasformare in forma letteraria con risultati notevoli, tratta dallo studio di un carteggio appunto della protagonista, cioè di Vittoria Colonna. Vittoria Colonna era una delle donne più importanti dell'aristocrazia romana, la figlia del principe Colonna, e andò sposa all'erede di un'altra grandissima famiglia romana, quella dei duchi Caetani. Quindi agli inizi del secolo questo matrimonio fastosissimo, siamo nel pieno della Belle Époque, nel pieno del fasto aristocratico. Il matrimonio non funziona molto bene, la duchessa comincia a girare come una trottola in giro per le corti europee, è una donna famosa, ricca, bella e quindi naturalmente spopola in tutti i salotti aristocratici d'Europa. A un certo punto diventerà molto amica di Edoardo VII d'Inghilterra, finché trova rifugio in un eremo, in una piccola isola del Lago Maggiore che le ha affittato la famiglia Borromeo. Si ritira temporaneamente in questa isola con il figlio, il cane, i suoi servitori, comincia a occuparsi del giardinaggio, ma a un certo punto il colpo di fulmine, viene a incontrarla un giorno Umberto Boccioni e lì scoppia appunto una storia d'amore che pare molto tenera a leggere appunto la testimonianza lasciata nelle lettere. Il marito ha anche lui un destino non meno curioso, perché lui era un grande orientalista, a un certo punto aveva avuto anche una breve esperienza politica, però a un certo punto, forse anche per l'emergere di questa storia con Boccioni, ma anche per una sua storia d'amore al di fuori del matrimonio, insomma a un certo punto decide il duca Caetani di lasciare la moglie, la famiglia, l'Italia, l'Europa, le sue immense proprietà terriere, i suoi studi, e andrà a finire i suoi giorni, anche per insoddisfazione verso il regime fascista, andrà a finire i suoi giorni dopo qualche anno in uno sperduto angolo del Canada dove si era rifugiato con la compagna e la bambina che ha avuto da questa compagna. Nel libro di Caracciolo Chia troviamo dunque la storia di questo amore dell'isolino con Umberto Boccioni. L'amicizia nasce nel 1916, ma purtroppo è un'amicizia molto breve, perché di lì a poco Umberto Boccioni andrà a fare il suo servizio militare prima di andare al fronte, poi sul fronte della Grande Guerra, e come ricorderanno molti avrà un incidente di cavallo della quale resterà vittima, e quindi poche settimane dopo aver conosciuto e aver avuto questa storia d'amore con la duchessa Colonna, Umberto Boccioni muore. Sentiamo dal libro di Marella Caracciolo Chia queste righe che cercano di spiegare anche quale possa essere stata, meglio, la scintilla di questo amore impossibile tra il pittore futurista e l'aristocratica romana.
È probabile che sia stato proprio questo connubio tra umorismo e malinconia, tra vitalità e disperazione, ad aver attirato Vittoria, ad aver aperto una breccia nella sua frivola ed elegante solitudine. Certo, non è da trascurare neanche quella che potremmo definire l'attrazione dell'ignoto. La storia individuale di lei era radicata in quella pressoché millenaria della sua principesca famiglia. All'epoca, prima che la guerra andasse a scardinare per sempre l'antico ordine sociale, i principi romani esercitavano ancora il fascino e il potere di una casta prestigiosa e separata. Era quella romana un'aristocrazia così antica e così profondamente legata alle vicende di Roma e della Chiesa da essere considerata alla stregua delle case regnanti d'Europa. La storia di Umberto Boccioni, invece, cominciava e finiva con lui.
Ci fa ancora compagnia Marco Carminati, al quale ho chiesto di spendere qualche parola per illustrarci i luoghi in cui si svolse la storia d'amore tra Umberto Boccioni e Vittoria Colonna.
La storia che racconta il libro di Marella Caracciolo Chia è ambientata in uno dei luoghi più affascinanti d'Italia, il grande Golfo Borromeo, nel centro del Lago Maggiore, con quattro isole, che sono le isole Borromee. Una di queste è proprio l'isolino, l'isola di San Giovanni, dove avviene l'incontro tra Vittoria Colonna e Umberto Boccioni, e le altre isole appartengono ancora oggi alla famiglia Borromeo. Due di queste, l'isola Bella e l'isola Madre, sono accessibili al pubblico, anzi consigliamo molto vivamente di andarle a visitare, perché anche recentemente sono state oggetto di ampliamenti all'interno dei palazzi, e in particolare ampliamenti legati alle collezioni di famiglia, che sono molto antiche. I Borromeo possiedono raccolte d'arte che risalgono al 600, ancora praticamente intatte, e proprio quest'anno sono state esposte in una nuova ala una serie di dipinti molto importanti, ricostituendo l'antica galleria del palazzo e in particolare la galleria abitata anche da Napoleone e dal suo generale Berthier. Questi luoghi, queste isole, sono anche molto importanti non solo dal punto di vista artistico, ma soprattutto dal punto di vista dei giardini, perché sia l'isola Madre, che è la più antica, che però ha un giardino rinnovato all'inglese, che l'isola Bella possono raccontare la storia dei giardini. L'isola Bella è davvero un unicum, perché il giardino che occupa gran parte di questa piccola isola è un giardino all'italiana del 600 ancora originale, uno dei pochissimi che si è conservato. L'isola era uno scoglio di roccia, quindi la terra è stata pensata e riportata tutta, creando dei terrapieni con delle terrazze, in modo che si potessero poi piantare delle essenze rare, che oggi naturalmente hanno raggiunto uno splendore e un'importanza notevole. Sempre nell'isola Bella si possono visitare gli appartamenti storici, con questa famosa nuova galleria aperta come tutte le isole fino al 19 di ottobre, e poi è possibile fare un tour per i palazzi, per le memorie storiche di questo luogo, che rappresenta davvero una piccola Versailles sul lago.
Umberto Boccioni, ricordavo, è stato uno dei grandi protagonisti del futurismo, di cui l'anno prossimo ricorre il centenario, e in vista di questo importante anniversario esce da Abscondita il libro Manifesti del futurismo, curato da Viviana Birolli, 234 pagine, 24 euro, nel quale troviamo i grandi documenti del futurismo, dal primo manifesto, quello famoso pubblicato il 20 febbraio del 1909, appunto, sul Figaro, e firmato da Filippo Tommaso Marinetti, a tutti gli altri, ce ne sono tanti altri. Già nel secondo, sempre del 9, Uccidiamo il chiaro di luna, troviamo la firma di Umberto Boccioni, e poi tutti gli altri documenti fino al 1929, delle pagine indispensabili per capire questo fenomeno artistico ed avanguardia che ha illustrato il Novecento italiano, e non soltanto, del quale l'anno prossimo sentiremo molto parlare. Una storia al contrario, e cioè di un matrimonio fallito molto rapidamente con un grande pittore, è quella che troviamo nel libro di Lydie Fischer-Sarrazin-Levasseur, Uno scacco matrimoniale, pubblicato da Archinto, 206 pagine, 22 euro, tradotto da Attilio Marasco. Lei è una giovane francese che di famiglia borghese, di cultura non conformista, si innamora e all'improvviso decide, contro il parere anche della famiglia, di sposare un famoso già artista come Marcel Duchamp. Siamo nel 1927, il matrimonio durerà però veramente pochi mesi, e questo basta naturalmente per far cogliere alla sposa, questo breve periodo, i tratti più nevrotici anche del marito, e conoscere un mondo popolato da geni come Brancusi o Marray, ma anche come degli avventurieri. A un certo punto il grande Duchamp appare un po' banale quando, per esempio, spiega alla moglie, sul punto di lasciarla, che i legami sono fittizi e che incatenare gli individui tra loro è un errore cristiano medievale che crea una necessità al più forte, l'uomo. Dice Duchamp, il dovere di proteggere il debole, la donna in una società in cui questa non poteva garantire materialmente la propria esistenza. I tempi sono cambiati, le annuncia. Ciascuno si difenda come può e quindi, sulla base di questa motivazione, invita la moglie a lasciare la casa e a restituirgli la sua libertà. Per restare nel campo dell'arte vi ricordo che dal 25 settembre inizia a Bologna un'importante iniziativa dedicata proprio all'arte, Arte Libro, il Festival del Libro d'Arte, si svolgerà fino a domenica 28 e questo è il Festival del Libro d'Arte, è arrivato alla quinta edizione, quest'anno ha per tema l'arte di fare il libro d'arte, si svolge a Palazzo di Renzo e del Podestà. Il programma comprende presentazioni del panorama editoriale d'arte, non soltanto italiano, e poi accanto a questa molti appuntamenti e molte iniziative, per esempio si comincia appunto il 25 a Palazzo dal Curzio alle ore 17:30 con Alessandro Bergonzoni che parla sul tema pensieri e parole sugli arti del libro d'arte, gli occhi di chi li guarda e le mani di chi li fa. E a questo punto
il confettino.
Abbiamo parlato di arte, accostiamoci a un periodo che magari non è proprio quello che Boccioni avrebbe prediletto. Vi propongo il libro Venere il Drago di Amiel Gamouy, è pubblicato da Gallucci, 15 euro. I capolavori del Rinascimento raccontati ai ragazzi, spiega il sottotitolo. E quindi troviamo nel libro alcuni capolavori degli Uffizi, per esempio di Leonardo, Caravaggio, Botticelli, spiegati ai ragazzi per favorirne la curiosità e l'interesse verso l'arte e verso questi capolavori. E con questo ringrazio Marco Carminati, Laura Marchesi redazione, Valeria Bernardi regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, vi do appuntamento domenica prossima e vi auguro buona settimana.